Marte.
Dembe infortunato, Kajust irrecuperabile, Napoli che è chiuso per Traoré e tanto altro in questa puntata di Marte Sport Live. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani e Mario Palligiano. Ovviamente siamo tutti ancora estremamente sofferenti e affranti per quanto accaduto, per il grande Toni Molà che resta sempre con noi in qualche modo, e quindi puntata anche questa dedicata a lui assolutamente, ci mancherà moltissimo. Dobbiamo andare avanti purtroppo. Allora 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Il Napoli perde anche Dembe, come detto anche con Gianluca Gefuni, che saluto, che mi ha preceduto, con risentimento per Dembe muscolare. Vedremo se sarà recuperabile per giovedì, ore 20 italiane, Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa. Ricordando che invece Kajust è uscito malconcio dalla gara con la Salernitana, dovrebbe essere recuperabile. I medici del Napoli contano di recuperarlo, di rimetterlo in piedi per giovedì, quindi Kajust lo botteca Zielinski, e questa è un'altra situazione da verificare. Dovrebbe essere la mediana che affronta la Fiorentina, in una partita che porta al Napoli già 1,6 milioni di euro, come detto, di incassi, 5 se va in finale e perde la finale, 8 invece se la vince. Insomma, tanti soldi, per citare anche Maurizio Sarri, prendi i soldi e scappa, citando il film con Woody Allen, molto celebre. In effetti è molto contestata questa Supercoppa a Riyadh. Noi nei prossimi giorni avremo anche collegamenti con l'Arabia Saudita, dove tra l'altro non sono attesi, nel stadio che ospiterà le tre partite, un'affluenza particolare di tifosi. Si ripete quello che è successo a Doha, c'erano 14.000 spettatori, pensate, per Napoli-Juventus, vinta dal Napoli con la Supercoppa ai rigori. C'erano invece molto di più, 70.000 circa, a Pechino per quella maledetta Supercoppa che il Napoli perse contro la Juventus con l'arbitraggio pessimo di Mazzoleni. Che Napoli vedremo contro la Fiorentina? Che tipo di Napoli può essere dopo la vittoria in extremis importante però con la Salernitana? Lo chiediamo al capo dello sport del mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, che Napoli può essere? Mi auguro un Napoli più motivato, un Napoli che abbia una carica forte e simile dal punto di vista caratterialmente a quello che si è visto nella partita con la Salernitana, augurandomi che ci sia un miglioramento sul piano del gioco, perché io capisco che Mazzarri deve guardare il bicchiere mezzo pieno, fa bene, però devo dire che insomma la prestazione del Napoli nel complesso è stata deludente dal punto di vista di gioco. C'è stato poi questo assalto finale con questo gol nella famosa zona Mazzarri da parte di Rachmani. Però è chiaro, ci aspettiamo che questi due attaccanti molto forti che è il Napoli, Raspadori e Simeone, comincino a centrare la porta e che la difesa cerchi di stare il più attenta possibile per evitare degli errori che spesso risultano fatali.
Napoli affronta la Fiorentina che ieri ha pareggiato l'Udinese in extremis, ha perso la precedente partita col Sassuolo, quindi non è in grandissima forma. Diciamo che il Napoli se la può giocare, Francesco, però se ti chiedo che i tre punti di distanza proprio dalla Fiorentina, che in questo momento è quarta, sono pochi, assolutamente recuperabili, ma che invece il rendimento del Napoli preoccupa di più, sbaglio?
No, fare una disamina giusta, perché il problema non sono i tre punti di distacco a 18 giornate dalla fine, questo mi sembra evidente. Napoli è fuori dal discorso scudetto, ma è tutt'altro che fuori dal discorso che riguarda la Champions League. Il Milan sta cominciando un po' a fare il largo, nel senso che se questa squadra, la squadra di Pioli, trova un po' di continuità, penso e temo per il Napoli che l'unico posto disponibile sia il quarto.
Sì, assolutamente.
Perché le altre rallentano. Tu hai citato la Fiorentina che gioca contro il Napoli, io ti cito il Bologna, che è una squadra che ha perso con l'Udinese, una squadra che ha perso in casa del Cagliari partendo da un
vantaggio. Credo un punto in tre partite, nelle ultime tre.
E quindi voglio dire, sembra quasi come si dice che le altre ti aspettino, però devi cominciare a camminare. È importante da un punto di vista psicologico, della classifica, questo successo nel derby, però bisogna vedere altro. Cioè, a me il Napoli visto nel primo tempo non è affatto piaciuto, nel secondo tempo meglio, ma questo perché Inzaghi non ha rinunciato a giocare a Napoli, ha cercato di fare la partita, di conquistare questi tre punti e quindi ha concesso spazi dei quali poi il Napoli alla fine non ha approfittato, tant'è che è arrivato questo gol che ha fatto molto amareggiare, anzi ha fatto molto arrabbiare il presidente della Salernitana Iervolino. Anche se però devo dire che insomma mi sembra che la decisione di Marinelli sia stata una decisione corretta nell'assegnazione del gol.
Eccessiva la protesta, diciamo.
Io non ho visto fallo, non mi è sembrato che Demme abbia commesso un fallo e peraltro insomma mi è sembrato anche che i giocatori della Salernitana non abbiano protestato più di tanto, chi è in campo ha la percezione di quello che succede, insomma. Però al di là di questo, insomma, c'è il rammarico da parte della Salernitana e lo capisco benissimo di aver visto sfumare comunque due pareggi contro Juventus e Napoli negli ultimi minuti, e però appunto le partite, poi come Iervolino ha detto oggi nell'intervista che ha fatto al collega Pagliano sul Mattino, le partite che la Salernitana deve vincere sono altre e quindi vedremo che cosa la squadra Inzaghi farà nelle prossime settimane.
Assolutamente, Francesco, prima di salutarti c'è una domanda per te di Joe che ti chiede appunto per De Luca: sicuramente venerdì saremo già di ritorno in Italia, per il 28 gennaio ce la faremo ad avere un difensore centrale? Perché a De Laurentiis non interessa più questa stagione?
Allora, il radioascoltatore pone delle domande interessanti. Io mi auguro che il Napoli torni il 23, sinceramente, certo. Non venerdì, e credo anche alla luce di quanto si è visto ieri nella partita Fiorentina-Udinese il Napoli abbia delle possibilità. Io mi auguro che sì. Io pensavo, sono andate via due settimane, il Napoli ha un solo nuovo giocatore, perché poi Traoré arriverà, sta arrivando in queste ore, ma poi bisogna vedere in che condizioni fisiche è.
Sì.
Io avrei pensato a un altro tipo di mercato, sinceramente. È vero che c'era la necessità di sostituire Demme e di porsi il problema dell'assenza di Anguissà, e tu il problema di Anguissà lo sapevi da mesi che sarebbe stato assente per la Coppa d'Africa, però io avrei aggiunto sarei partito da dietro, cioè sarei partito da dietro. Mi auguro che Napoli questa operazione la faccia. Questo investimento su Dragusin è saltato perché evidentemente il giocatore voleva andare a Londra ed evidentemente gli argomenti economici di De Laurentiis non sono stati convincenti. Mi auguro che il mercato del Napoli di gennaio sia diverso da quello che è stato fatto negli anni passati, perché c'è esigenza di mettere a disposizione di Mazzarri dei giocatori per recuperare punti. Non lasciamoci ingannare da questo distacco minimo dal quarto posto. È vero, il Napoli ha molti assenti, però ha necessità di mettere dei giocatori, altri giocatori in organico.
Ci stiamo sgolando da giorni, in clamoroso ritardo, anche inaccettabile, visto quello che ha detto anche il presidente dopo la Monza.
È un ritardo clamoroso, effettivamente.
Io ringrazio anche il mattino.it che ha ricordato il nostro Tony Molà, e anche tutti i colleghi che ce l'hanno ricordato. Francesco, ti mando un abbraccio, grazie per il tuo intervento.
Noi siamo una grande famiglia, come sai. Vero. Dario, poi possiamo non vederci, non incontrarci, non telefonarci per giorni, mesi, però poi alla fine i rapporti che ci sono tra di noi, che ci conosciamo da tanti anni, che facciamo questo mestiere, sono rapporti che restano nel tempo.
Assolutamente sì.
Saluto a te e a tutti.
Grazie davvero a Francesco De Luca, abbracci fortissimi all'amico e collega Francesco De Luca, ancora grazie al Mattino per aver ricordato il nostro Tony Molà, come Area Napoli, come Calcio Napoli 24, come anche Napoli Magazine, tutto Napoli, amici, anche i colleghi hanno scritto su internet un loro ricordo, parlo di colleghi giornalisti ovviamente, poi Gianni, Serena prima hanno ricordato, anche altri portali che hanno ricordato, appunto hanno riportato la notizia, gli amici di Nano TV, insomma. Tutti ricordano Tony Molà perché ha lasciato un segno importante in tutti noi, di bontà e di grande umanità, questa è la verità, al di là poi del scioccante di partita che ci lascia tutti sgomenti, senza dubbi. Intanto, l'abbraccio, tornando a Napoli, l'abbraccio finale con Rachmani, per voi di liberazione, o può essere la scintilla giusta per consentire al Napoli di fare una stagione diversa, magari di provare a vincere la Supercoppa? Il Napoli ha vinto 2, ricordiamolo, no? Con Maradona, poi quella con Benitez in panchina, oppure c'è ancora molto da fare? E a che livello? Sul mercato sicuramente, ma anche dal punto di vista del gioco? Scriveteci al 339-666-9990. Devo ricordare anche che già abbiamo detto, insomma, che il Napoli ha qualche problema con Dembélé, risentimento muscolare. Hanno lavorato in campo con un personalizzato sia Cajuste che Oliveira. Il primo dovrebbe essere recuperabile, per il resto, insomma, c'è da capire se verrà poi schierato Zielinski. Ma di questo e di altro ne parliamo tra un po' con Francesco Modugno. Poi anche spazio al mercato e ai vostri messaggi. Ripeto il numero per interagire con noi: 339-666-9990. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, qui parla Dario Sarnataro. Tanti messaggi che arrivano ancora per il nostro Tony. Sui messaggi calcistici, questo amico scrive: il Napoli ha 4 giocatori in scadenza il 30 giugno 2024 e ben 6 il 30 giugno 2025. Metà squadra oltre gli scontenti. Quale sarebbe la programmazione tecnica della società? Il pensiero di Giovannino, ma infatti sono poi questioni da risolvere assolutamente, che pertengono al presidente, evidentemente, nel senso che quando noi anche in passato abbiamo fatto riferimento all'importanza di uno come Cristiano Giuntoli, che dopo un po' di anni, diciamo, di gavetta o di silenzio ha avuto un po' di peso nello spogliatoio, non ci riferivamo solo al discorso degli acquisti o cessioni, ma anche di gestione insieme all'allenatore di tutti questi casi, situazioni, anche delle scelte tecniche, per esempio, che possono qualche volta o più di qualche volta scontentare i calciatori. Questo amico scrive: ogni volta che mi sono prenotato a Notte Azzurra mi ha risposto Tony, l'ho conosciuto negli studi di Radio Marte, mi ha colpito la sua scomparsa, riposo in pace, Tony Dino Brasiello. Non aggiungo altro, cari amici, adesso momento complicato per tutta Radio Marte, scusiamo se parliamo spesso, se qualcuno vuole sentire altre cose, insomma, ma noi nel cuore ce l'avremo sempre tanto, quindi resta sempre con noi. Gaetano: io spesso critico i giornalisti, ma normalmente è il momento di fare commenti, è il momento di fare un grande abbraccio per la grave perdita. E poi invece su argomenti calcistici, Gino scrive: se è vero il contro la Salernitana siamo stati fortunati per aver trovato il gol all'ultimo secondo, possiamo dire che contro il Monza, contro l'Empoli, contro il Milan siamo stati sfortunati, contro la Roma quella palla magica della nostra area che finisce a Pellegrini, come la giudichiamo? Ma no, ma sono d'accordo, Gino, io penso che il Napoli abbia meritato la vittoria sabato, pur giocando un brutto primo tempo, un secondo tempo non particolarmente interessante, ma in questa fase col Torino e anche con la Salernitana il Napoli deve assolutamente pensare solo a vincere le partite. In questo momento non importa come, io credo che con la Salernitana si è visto qualcosa in più sicuramente rispetto a Torino, ma anche rispetto al recente passato, ovvero di una squadra che ha avuto cuore, soprattutto ha avuto la voglia, la grinta per poter vincere queste partite, insomma, queste sono le cose, credo, importanti. Ne parliamo anche con l'agente FIFA della Football Time Agency, che assiste tra gli altri il giovane Francesco Gioielli, che ha firmato il contratto con Napoli, ed è anche a Riyadh in questo momento, Alessandro Marino. Buongiorno Alessandro, benvenuto su Marte.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
C'è anche Francesco Modugno di Sky, nostro opinionista. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati a tutti, ciao.
E allora, con Alessandro Marino per commentare questa doppia convocazione, prima con la Salernitana, adesso invece anche a Riyadh per la Supercoppa, di Francesco Gioielli, classe 2004, capitano della Primavera, sul quale il Napoli, e nel quale il Napoli crede evidentemente, Alessandro.
Sì, diciamo che dopo la stagione dello scorso anno, in cui al di là della dell'epilogo,
retrocessione in Primavera 2,
purtroppo la recessione, certo. Comunque il ragazzo ha fatto bene e soprattutto il Napoli ha notato la sua continua crescita esponenziale e quindi ha deciso di da poco, insomma, di contrattizzare il ragazzo e puntare su un suo futuro. Adesso non so se il futuro suo sarà a Napoli, sarà... Per ora siamo contenti del fatto che il ragazzo venga comunque impiegato costantemente negli allenamenti con la prima squadra e contenti di questa prima e fortunata, perché ha portato bene, no?
Ah sì sì, assolutamente, anche questo può contare, certo. Francesco Modugno, in effetti, insomma, con Cagliusta che dovrebbe essere recuperato, con Demme ha avuto un risentimento, c'è il rischio che Gioielli possa giocare addirittura qualche minuto giovedì, insomma la situazione in linea mediana è complicata.
Questo sinceramente non lo so.
No, dicevo a Francesco Modugno. Francesco, prego.
Glielo auguro, cioè, lo auguro a lui come ai tanti ragazzi del settore giovanile che vedo passare quotidianamente lì a Castel Volturno, tutti che arrivano pieni di speranze, di energie, di voglia, di questo senso di attaccamento, un legame che sentono, no, in maniera viscerale. Penso a Gioielli, ma penso a Davino, che è lì che attende il suo momento. Lì in mezzo effettivamente Mazzari li ha abbastanza contati, o per meglio dire c'ha tante situazioni che deve monitorare, perché come dicevi tu, per Caciuste non dico che ci sia una certa fiducia, però la speranza magari di rimetterlo in piedi. Per Demme penso che si possa valutare nella giornata di domani una eventuale disponibilità, da capire poi se è parziale, se dall'inizio. Allora hai chiaramente Lobotka, hai Zielinski messo così così, diciamo che c'è ma messo così così, e c'è Gianluca Gaetano, che con la Salernitana magari si è ritrovato nel mezzo di un primo tempo nel quale tutti hanno giocato male, quindi la sua qualità ha faticato ad emergere, ma che secondo me è un centrocampista di un livello tale che nel Napoli ci può stare e sul quale Mazzari ci può.
Eh sì, assolutamente. Gaetano è napoletano, lo è anche Gioielli di quarto. Prima di salutare Alessandro Amato della Football Time Agency, ti chiedo, Alessandro.
Marino.
Non ho capito.
Alessandro Marino, non Amato.
Chiedo scusa, Alessandro Marino, sì, Football Time Agency, chiedo scusa, ho sbagliato. Dicevo della Football Time Agency, ti chiedo, Alessandro, le caratteristiche di Gioielli, perché è un ragazzone che ha una certa fisicità, tra l'altro.
Sì, ottima fisicità. È un giocatore che per caratteristiche. Messo dove è impiegato attualmente ricorda un altro ragazzo italiano, come caratteristiche sembra un Tonali. Quindi è un giocatore che fa di quantità ma è qualità. Caratteristica principale è che lui è bravissimo di testa, fortissimo di testa, e quasi tutti i suoi gol sono nati da inserimenti
sì, tanti
senza
gol,
palla.
Sì,
7 gol ha fatto, e già quest'anno stava già a 2 o 3, non mi ricordo,
era 4 addirittura,
sì.
Forse
sì, è un ragazzo che ha il vizio del gol, vede la porta e sa, comunque un centrocampista che ti dà, anche se l'altro anno la stagione praticamente gli attaccanti del Napoli sono stati Gioielli e l'altro ragazzo che è andato a giocare in C, Spavone.
Sì, Spavone.
Sono quelli che sono stati i capocannonieri, quindi la dice tutta, insomma. Però queste sono le caratteristiche sue principali, un giocatore che fa tantissima, in gergo si dice legna, sì, secondo me non è legna, è che lui sa correre, cioè nel senso tatticamente è forte, cioè sa sempre dove va la palla, sa sempre come muoversi. Il mister dell'altro anno e anche il mister di quest'anno comunque gli hanno dato le chiavi del centrocampo. Poi sinceramente l'emozione c'è, perché comunque l'ho sentito dopo la partita, era felicissimo, non capiva niente, però è ovvio, mi ha detto anche solo scaldarsi, ha detto al San Paolo, non è da tutti, insomma, cioè lui, quindi sta lì, è un ragazzo umile. Se verrà chiamato, penso che non ci sarà l'emozione, ma è un ragazzo molto, 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 secondo me, forte, mentalizzato.
Che non è poco.
Si dice mentalizzato. Sì.
Non è poco. Noi facciamo un grande in bocca al lupo a Francesco Gioielli. Intanto è un successo essere anche lì nei convocati della Supercoppa. Alessandro, grazie per il suo intervento. Alessandro Marino, Football Time Agency.
Grazie a tutti.
Ci sentiamo dopo il debutto, magari. Ci sentiamo magari dopo il debutto con Napoli. Grazie Sandro Marino, torno a Francesco Modugno per capire quell'abbraccio, quel gol di Rachmani, cosa possono rappresentare, la scintilla per una rinascita o anche un senso di liberazione, perché al di là delle tante colpe anche della squadra c'è stato anche qualche episodio contro negli ultimi tempi.
Ma sai, la scintilla può essere, verrebbe a dire deve esserlo.
Certo.
Una scintilla è soprattutto emotiva, mentale, perché insomma, sui valori di questa squadra è chiaro, non possono esserci troppi dubbi, però c'è sempre per ripartire ci deve sempre essere un momento di rottura, e magari questa settimana, quella passata evidentemente, che è stata pesante, che è stata fatta di malumori che di umori, col ritiro che un po' ha segnato questo gruppo, una decisione che chiaramente, come sempre, no, una squadra, un allenatore un po' subiscono, legittima da parte della proprietà che cerca in tutti i modi la via per riprendersi, e in quell'abbraccio c'è tutto, c'è chiaramente la liberazione, c'è la sofferenza di una partita complicata, difficile, c'era un ambiente intorno in quel momento che mai definirei ostile, ma che probabilmente fosse finita in pareggio, no, avrebbe espresso malcontento, fischi e magari anche contestazione, e quindi sai, ci sono dei momenti che possono cambiare l'inerzia di una stagione, e la speranza è che quello di Rachmani possa essere il presagio. È chiaro che la Supercoppa ti presenta subito un'occasione, perché insomma non è il più importante dei trofei, però vincere significherebbe dare un senso anche al lavoro che stai facendo.
È vero. Perché poi, detto che sarà diretta dalla Penna, Napoli Fiorentina, quarto uomo Marcenaro, Alvar Aureliano, ti chiedo Francesco, domanda che ci siamo fatti anche nelle ultime ore, per te in questo momento è più facile, è più possibile che il Napoli vinca la Supercoppa o che arrivi quarto?
No, che vinca la Supercoppa.
Quindi i tre punti non sono, sono tre punti, sono tre gradoni, non sono tre punti, sono tre ostacoli clamorosi. Distacco da quarto posto.
La Supercoppa di fatto sono due partite, e sono due partite che pur giocandole in un momento che per il Napoli resta complicato, però vanno a sollecitare sicuramente l'orgoglio di una squadra che è consapevole di essere forte. Nella partita secca il Napoli, con tutti i suoi problemi del momento, può far valere la sua qualità. Le coppe fanno sempre un po' storia a sé.
Tu dici in testa non c'hai la cosa che se non vinco poi quelle superano, vanno a 5-6 punti di distacco le altre squadre, cioè è diverso, è una partita a sé.
In certe partite, nella partita secca, ciascuno va oltre, scava dentro di sé, trova motivazioni, stimoli speciali, e magari l'aspetto emotivo prevarica in questo momento sulle fragilità che hai, sulle questioni di carattere tattico, sugli equilibri che devi trovare. Nella partita secca il giocatore forte viene fuori, e il Napoli il giocatore forte ne ha tantissimi. Oggi guardi il Napoli e magari le perplessità ce l'hai sulla continuità della stagione,
sì,
di atteggiamenti, di prestazioni, lì magari fai un po' fatica, però ripeto, magari fai bene in Arabia e la stagione ti cambia completamente, perché ti ritrovi e perché torna ad essere il Napoli che dovevi essere.
Beh, se vince la Supercoppa è anche un trofeo, un titolo, il Napoli ne ha tantissimi in bacheca, sarebbe bellissimo. Nel salutarti Francesco, poi tanto ci risentiamo prima di giovedì sera, però ad oggi, come sensazioni o anche come piano gara che tu hai potuto percepire, Zirischi è negli 11 e soprattutto chi in attacco, Raspadori o Simeone?
Ti confesso che non la conosco ancora la formazione.
Però
immagino che in questa gestione, questa alternanza che è stata tecnica, tattica, anche un po' degli umori, magari Raspadori possa avere la sua occasione. Penso e immagino in questo momento più Raspadori che Simeone, ma per tutte le considerazioni che non sono quelle del campo, perché dal campo onestamente non ho ancora notizie di questo tipo, e poi perché considero che forse nell'idea, nella visione del calcio che vuole mettere in campo Mazzarri, forse il profilo di Raspadori è ancora un passettino avanti rispetto al solito, che comunque la sua partita poi se la fa sempre. Insomma, mi sembra di poter dire che garantisca sempre un livello di prestazioni più che alto. Zielinski è un giocatore sul quale Napoli vuole contare, però deve stare bene. Deve avere la gamba giusta e deve avere un coinvolgimento totale, che chiaramente in certi momenti può essere condizionato da tante cose, inutile dirlo, perché altrimenti un po' ci si prende in giro. Vive una situazione così abbastanza complicata, il contratto in scadenza e tante voci, e magari non sta benissimo da un punto di vista fisico. Intorno c'è tutto un vociare, un mormorio.
No, è chiaro.
Tutto questo.
Diciamo che io ricordo Callejon, ricordo Mertens, ricordo Insigne. Zielinski, che ha attaccato la maglia azzurra, deve essere messo in condizione, ma deve anche lui imporsi per finire, se così sarà come sembra, la sua carriera in azzurro nel modo migliore possibile.
Anche perché sarebbe un peccato, a dirla
verità. Sì, assolutamente.
Ha trascorso 8 anni meravigliosi,
quindi
il legame, l'attaccamento con la città, col club, con l'ambiente, tutto mai lo si potrà mettere in discussione. Quindi, come dici tu, è giusto che tutte le parti trovino il modo per finire, se deve finire, come probabilmente sarà, questa storia nel migliore dei modi possibili.
Poi no, è così.
Poi il giocatore è fatto della gamba, è fatto della testa, è fatta dell'anima, quindi poi per rivedere il miglior dei rischi ci vuole un po' tutto.
È vero. Francesco, grazie, un abbraccio, ci sentiamo in settimana.
Un abbraccio a voi tutti. Ciao,
grazie al nostro Francesco Modugno. Tanti messaggi che arrivano, ci fermiamo tra un po', andiamo anche a capire come il Napoli può giocare contro la Fiorentina con Marangona, Metrano e poi anche Mercato, perché oltre a Traoré domani visite mediche a Roma, il Napoli sta cercando di accelerare su altre piste, Barak ma anche il difensore. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Un po' di notizie anche della Serie A con Nicola, che potrebbe sostituire Andrea Zoli, che è in bilico sulla panchina dell'Empoli, ovviamente, con Andrea Zoli che ha già sostituito, ricordiamo, Paolo Zanetti, quindi situazione abbastanza difficile, precaria in casa Empoli. Torniamo a Napoli con i vostri messaggi. Massimo Perfetto scrive: dopo Napoli-Salernitana è veramente allucinante pensare e dire che Raspadori sta più avanti di Simeone. Che succede a Napoli quest'anno? Perché si stanno facendo le cose sotto sopra? Guarda, io sono d'accordo con te, ovviamente il nostro Francesco Modugno ha detto quello che è la situazione, la realtà dei fatti, non la sua opinione. Anche ho visto un Simeone che ha giocato da attaccante, che si è battuto come un leone, che è stato anche determinante nel trovare quel calcio di rigore, ma anche nel secondo tempo con la sua grinta, la sua capacità di creare un po' di spazi. Che Napoli sarà con la Fiorentina? Una vittoria di quel tipo al 96esimo è più una liberazione o può essere la scintilla per un altro tipo di stagione? Lo chiedo a Luciano Marangon. Buongiorno Luciano, ben trovato.
Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
Ex azzurro, terzino, gran calciatore, così come era
Ex di tutto.
Voglio ricordare, giovane ovviamente, un pochino più giovane di te, anche più o meno nel tuo ruolo, anche se a destra, più mediano, è Raffaele Metrano, che pure saluto. Ciao Raffaele, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, incrocio di ex, di tecnici, Marangon e Ametrano, perché freschi, sì, calciatori o comunque esperienza ben chiara in testa, una vittoria del genere, Luciano, può dare la scintilla giusta o serve anche altro?
No, ormai quest'anno si è incanalata in questo tipo di situazioni, una vittoria che crea un po' di entusiasmo, poi arrivano delle sconfitte o dei pareggi che riportano la situazione. È stata una stagione che è partita in un modo particolare, un po' strano, dopo un'annata strepitosa. Gli errori, se ne è già parlato da parte di uno, dell'altro, di tutti, si sa benissimo che le colpe vanno un po' divise a 360 gradi, e quindi è lì però il Napoli, non è che sia lontano dal quarto posto.
Ah, no,
quindi certo. Secondo me deve giocare con quella mentalità di ritornare quella squadra, non dico spettacolo, però sono gli stessi, almeno in 10-11esimi, 9-11esimi sono gli stessi dell'anno scorso. Devono trovare quella voglia, quell'entusiasmo che hanno un po' perso, e quindi ogni vittoria adesso diventa importante.
Raffaele, è vero, insomma, è chiaro che non è che non possiamo illuderci che una vittoria di quel tipo con la Salernitana può cambiare totalmente la stagione, però magari può dare un po' di carica alla squadra che va in Arabia, è già in Arabia Saudita da ieri, sì, e può pensare solo alla Supercoppa con meno pressioni, meno, come dire, meno anche negatività addosso, o no?
Ma sicuramente questo è il punto, ecco, sta vittoria ha dato un po' di entusiasmo, un po' di spinta per questi giorni che faranno lì in Arabia, e dove c'è questo impegno della Supercoppa, ma tocca vedere come ne uscirà. Non penso che abbia risolto tutti i problemi il Napoli,
no,
vince nel 96esimo con la Salernitana,
no,
ultima in classifica, e quindi sarà una stagione secondo me di sofferenza, ma come ha detto Luciano, è lì, magari inanellando 2 o 3 vittorie di fila potrebbe lì avere una spinta per poi giocarsi il quarto posto da qui a fine anno.
Sì, in effetti poi quello che ha detto Rachmani a Dazon è un po' la verità, lo dico a entrambi, diceva è stata e sarà una stagione difficile, è chiaro che una vittoria di quel tipo non cambia totalmente le carte in tavola, però Luciano Marangone, per te in questo momento è più facile che il Napoli vinca la Supercoppa oppure che arrivi quarto? Per come sta oggi?
Ma guarda, sono competizioni che hanno un po' uno spettacolo a sé.
Sì.
E più che altro, come ha detto, ho letto un po' l'intervista di Sarri, sono più interessanti per le squadre nostre italiane andare a farle in questi posti qui, per i soldi che
prendi, soldi e scappa,
più,
così, no?
Più che per il valore della competizione.
Sì.
Quindi direi che i soldi comunque li prendono, sia che arrivano primi, sia che arrivano quarti.
Oddio, arrivano molto di più se arrivano primi.
È importante per la società. Certo, che ogni tipo di competizione, io ho visto il Real Madrid col Barcellona, cioè ogni tipo di competizione deve portare carica, deve portare entusiasmo, deve portare gioia a un ambiente, a una società, a una squadra, a una città. Quindi devono cercare di vincerla, di portarla a casa.
Quindi hai dribblato la domanda, però. So che è una domanda un po' giornalistica, giochino, però questo è più facile che l'apri di quarto che batta Fiorentina e forse Inter o Lazio in finale?
No, è una competizione a sé, quindi può arrivare primo, ma con questo non è detto che poi tornano in Italia e vincono tutte le partite.
No, certo, infatti.
Da qui alla fine. Ogni vittoria, soprattutto di una competizione, di un trofeo, porta molto entusiasmo e molta carica all'interno, dentro un giocatore.
Certo.
Io ho fatto giocatore per 20 anni e quindi lo so questo. E quindi spero che Napoli faccia bene, dimostri il valore che ha realmente, lasci da parte almeno per questi giorni le problematiche che ha affrontato in tutto questo periodo, e dia un po' di gioia, un po' di soddisfazione ai propri tifosi che se lo meritano.
Infatti 27 trofei invece ha vinto Ancelotti allenatore, 11° Real Madrid, anche la Supercoppa di
Carlo
ieri.
È grande, c'è niente da dire, tanto di cappello.
Assolutamente Raffaele, però insomma è chiaro, vince una coppa magari, dico io, in questo momento è più facile che l'Apoel la vinca o che riesca in questa scalata che non è solo di 3 punti ma anche di superare anche Lazio e altre squadre che sono davanti.
Ma sì, no, un percorso difficile sia per la vittoria della coppa che il campionato, questo è evidente, però vincere un trofeo non dico che aggiusti completamente la stagione, ma comunque non rimani a bocca asciutta da campione d'Italia, quindi vincere un trofeo sarebbe importantissimo per il Napoli in questo momento.
Nel salutarvi, parto da te stavolta, Raffaele Metrano, in questo momento qual è la cosa che funziona nel Napoli dal punto di vista tecnico-tattico e qual è invece la cosa più evidente che ancora non funziona?
Ma quello che noto poi da lontano, uno dovrebbe starci dentro, che è una squadra che non si diverte a giocare insieme quest'anno, e quello noto, cioè fanno proprio fatica a livello fisico, a livello tattico, proprio i giocatori non li vedo contenti, ecco, di giocare insieme, cosa che invece si vedeva benissimo l'anno scorso, e magari le cose che vanno bene non lo so, non è che va che c'è qualcosa che in questo momento mi piace del Napoli, però ancora il tempo di aggiustarla un po' questa stagione. Già da giovedì potrebbe avere l'accesso poi per la finale, giocarsi un trofeo, e poi c'è il quarto posto comunque da conquistare, e potrebbe comunque poi a fine anno il Napoli, facendo questi due risultati, aggiustare un po' la stagione.
Ma com'è Nehum Perez, che tu insomma conosci meglio di noi, credo, dall'Udinese, un possibile acquisto?
Ma è un giocatore forte, pure perché l'Udinese, quando vende giocatori forti, potrebbe dare una mano, ma sicuramente non risolverebbe i problemi del Napoli in questo momento.
Non è che arriva Franco Baresi, è chiaro, insomma, o neanche poco meno. Raffaele, grazie, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Grazie
a
Raffaele Metrano, turno da Luciano Marangon, perché insomma Luciano, la cosa che più ti ha convinto, se c'è, in Napoli contro la Salernitana, è la cosa che ancora invece non ti quadra, qual è? O quali sono?
No, è quello che sentivo che ha detto Metrano, è così, al primo intoppo, alla prima, non so, tiro sbagliato, la prima cosa, c'è sempre un calo, vanno sempre un po' in depressione, come si dice, sì, sportiva, e quindi questo
così come Luciano abbiamo visto che col rigore segnato al 47esimo di Politano il Napoli, sì, l'ha ripresa, è entrato con una carica importante.
Comunque vincere, certo che ti dà una carica, ti dà entusiasmo, però è sempre all'ultimo minuto vincere con l'ultima in classifica, non è che ti puoi sentire campione del mondo.
No, certo.
Quindi devono trovare. Però lì dipende molto dalla società e dall'allenatore, che a questi ragazzi devono isolarli, tranquillizzarli, devono fargli capire che il calcio è comunque un gioco, è un divertimento, che vincere è bello perché fai contenti milioni di persone, i tifosi. Cioè, devono un attimino lavorare, secondo me, sulla testa dei giocatori, dal mio punto di vista. E poi, come ho detto, vedranno, se non sei dentro non puoi capire realmente quali siano le problematiche.
Luciano, ti mando un abbraccio, alla prossima, grazie per il tuo intervento.
Grazie a voi, forza Napoli.
Un abbraccio a grande Luciano Marangon. Un paio di amici, siamo entrambi Gaetano, l'ha detto giustamente, viste le difficoltà a centrocampo a causa di diverse assenze, il fatto di non avere ancora fatto operazioni di mercato, ma è così assurdo pensare di riprendersi Falluncio del Verona? Sta giocando in Serie A con continuità. L'altro Catania aveva detto perché averlo ceduto. Beh, insomma, Falluncio non è da Napoli, ragazzi. Effettivamente il Napoli è corto a centrocampo, ma il problema vero non è riprendersi Falluncio. Il problema vero è non avere ancora preso un centrocampista in interdizione di un incontrista, visto che il Napoli, al di là delle problematiche, contratti, infortuni, di Lisca, Cajust, la cessione di Elmas è avvenuta il 20 dicembre sostanzialmente, e che Anguissa avrebbe fatto parte della Coppa d'Africa. A proposito, gioca oggi il Camerun, ieri invece il gol, il pareggio della Nigeria di Osimhen. Tra l'altro pare ci siano delle polemiche per il gol sbagliato da Osimhen, lite con la federazione da parte dell'attaccante del Napoli. Dicevamo, si sapeva anche di Anguissa da molto tempo che avrebbe partecipato alla Coppa d'Africa, quindi serviva come il pane un altro centrocampista. Vedremo domani le visite mediche per Traoré, poi dovrebbe arrivare un altro centrocampista, poi e soprattutto serve il difensore, perché al di là della necessità tecnica c'è anche una necessità numerica, visto che Nathan è infortunato, ne avrà almeno ancora per un mese. Ci fermiamo tra un po' mercato con Marco Giordano e non solo, a tra poco.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi. Allora, questo amico scrive, anche Borrelli 2005 è esordito con la Salernitana contro la Juve, il Napoli lo ha dato in prestito alla primavera, non solo il settore giovanile non funziona, ma quando c'è qualcosa di buono lasciamo pure in prestito, scrive Giorgio, è vero un po'. Intanto parliamo di mercato con Marco Giordano di TV Play e calciomercato.it. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti.
Allora, parli su Twitter anche, hai parlato a lungo anche di Traoré, che è un giocatore molto interessante, domani visite mediche, è chiaro che però è fermo da tempo, l'abbiamo detto in tutte le salse. Dopo Traoré e Mazzocchi, ammesso che Traoré verrà ufficializzato, secondo quanto sai, secondo quanto vorresti o vorremmo, il Napoli su chi si fionda? Sul centrocampista fisico, su ancora Barak, sul difensore finalmente?
Allora, il punto è sempre lo stesso, che arrivare a un altro centrocampista è più semplice che prendere il difensore centrale. Quindi le operazioni tra di loro non è che sono necessariamente collegate e hanno una scadenza cronologica.
No, certo, però come tempistica di arrivo, ovviamente, intendi.
La cosa più semplice probabilmente è fare baracca. Ecco. Oggi, che quindi verrebbe.
Ma scusi, Marco, tu sei attento, anche conoscitore di questioni tecnico-tattiche. Ma Barak a cosa serve? Cioè, il Napoli prende Traoré, che è una mezzala, un po' la Elmas, molto brava anche più sull'esterno, forse, che da mezzala pura. Barak è un'altra mezzala offensiva. Non serve il giocatore che recupera pallone, il mediano, l'interdittore.
Infatti, stanno provando a prendere anche
Mangala.
Mangala. Stanno provando a prendere Mangalà, però non è sempre semplice, ecco.
No, questo è chiaro, però.
Chiudere le operazioni. Il problema è che il Napoli si è messo in un cul-de-sac abbastanza difficile da cui uscire in questo momento. Perché chiaramente è una squadra che ha bisogno di alcune pedine, lo sanno tutti sul mercato, e adesso chiaramente cercheranno tutti quanti di farsele pagare queste pedine. È ovvio che in questa fase qui il Napoli sta cercando dei colpi estremamente low cost, da quello che leggiamo, da quello che sappiamo, da quello che ci stiamo, da quello che ci dicono chi è nel vivo delle trattative, perché non vuole assumersi l'impegno di investimenti che poi non sai se confermare la prossima stagione. Su Samardžić in realtà il Napoli c'era in maniera piuttosto abbondante, però chi ha avuto modo di parlare con l'entourage del calciatore, tra cui il sottoscritto, l'entourage del calciatore sostiene che il Napoli non abbia mai effettivamente poi
affondato
il colpo con loro in una maniera tale da poter dire no, ok, non possiamo fare altro che andare al Napoli. Sono tante dinamiche che chiaramente nelle prossime due settimane troveranno conforto in qualche riscontro, perché il Napoli non finirà a Traoré il suo mercato.
Poi serve il difensore.
La richiesta precipua di Walter Mazzarri è il difensore.
È difensore centrale, assolutamente, da dicembre questo, anzi forse anche prima. E Teate è un giocatore interessante, forte, ma sta giocando titolare nel Rennes, non penso che il Rennes lo vende così facilmente. Altrimenti ancora ne è un Perez, oppure dobbiamo aspettarci una sorpresa. Leggevo dell'ipotesi Chalobah, che è un buon giocatore assolutamente, il fratello di quello di Nathaniel, che è venuto a Napoli, però anche lui non gioca da un po' di tempo. Che tipo di nomi dobbiamo aspettarci? Si va oltre ne un Perez, oppure il friulano, quello che può, l'argentino che gioca in Friuli, che può essere il profilo giusto per il Napoli?
Però tu per esempio guarda ieri il gol della Fiorentina, no?
Beltrán, sì,
sembra vedere quello che è un po' il gol che ha preso Rachmani in questa stagione, sì, più circostante. Di per sé sono buoni giocatori tutti quelli che il Napoli sta seguendo, non sono giocatori che ti cambiano la vita. Non sono giocatori che...
Infatti poi quelli che cambiano la vita, faccio un ragionamento rapidissimo con te Marco, mi piace farlo. È chiaro che a gennaio al 99% non li trovi, non sono cedibili, però magari puoi trovare il giocatore... A questo punto esperto che può darti una mano come guida e non il giocatore per forza giovane di 23-24 anni che poi diventa il nuovo Koulibaly o il nuovo Kim, no? Mi sembra abbastanza evidente.
Dipende sempre da quello che tu vuoi fare,
appunto.
Cioè al di là del fatto che se per esempio tu hai come obiettivo, che ne so, ti dico un nome sugli altri, buongiorno, diciamo che vuoi Alessandro, buongiorno da Torino, diciamo così, e dici quanto vale? Ma realisticamente vale sul mercato 30 milioni. Ok. Quanto lo pago a gennaio? Ti chiedono 50.
Sì.
È troppo. Ok. Però io a novembre, a ottobre, novembre, sapendo qual è la mia necessità, inizio a trattare con Torino.
Esatto.
Probabilmente tra le pressioni che posso fare attraverso il giocatore, tra quello che posso, diciamo, provare a puntare con Cairo inserendo qualche cosa che potrebbe essere gradito, tanto che mi ci metto, diciamo che a 40 milioni più qualcosa di diverso posso anche spuntarla.
E infatti.
Però è chiaro che è strapagato, è chiaro che è pagato tanto,
sì.
È ovvio, pagato tanto. Però è una scelta, cioè tu devi capire se vuoi prendere adesso un leader difensivo, se vuoi prendere adesso un giocatore che può iniziare a cambiare i destini della difesa.
non è assolutamente semplice prenderlo.
No, no, è chiaro, però è chiaro che insomma serve come il pane da tempo, lo sappiamo da tempo.
Però è chiaro che ma è anche una scelta di dimensione del club, cioè una grande squadra ha bisogno di un investimento a gennaio, lo fa. Cioè perché sa che quell'investimento nell'arco dei prossimi 5 mesi di calcio giocato ti può portare quella solidità, quella serenità, quelle certezze che ti servono per raggiungere il tuo obiettivo. Ad oggi il Napoli, io ricordo quando qualche mese fa ci sentivamo e si diceva ma il Napoli può ancora lottare per lo scudetto, e c'era chi più realisticamente diceva iniziamo a cercare di andare in Champions, sembrava assurdo che il Napoli non entrasse nemmeno in Champions. Oggi entrare in Champions è un'impresa, se ce la fai hai fatto un'impresa.
È vero. Marco, nel salutarti ti chiedo anche, invece parlando di cose di calcio giocato, da un giochino che faccio anche con te, in questo momento Zirischi più sì o più no titolare con la Fiorentina giovedì, in questo momento più Raspadori o Simeone al centro dell'attacco, sempre per giovedì?
Secondo me Zirischi e Raspadori dentro tutta l'età.
Quindi Zirischi gioca, convinto, coinvolto, messo in condizione di farlo, e Raspadori per il tipo di partita o per un'alternanza?
No, io credo per il tipo di partita, perché poi con la Fiorentina diciamo devi cercare di la Fiorentina ha dei giocatori, tornerà Milenkovic, potrebbe addirittura giocare a tre, anche se probabilmente giocherà a due con Milenkovic e Ranieri, cioè dei giocatori che strutturalmente possono forse più andare in difficoltà se vengono chiamati fuori, come potrebbe giocare Raspadori e cercare di mettersi in difficoltà con gli inserimenti e così via. La Fiorentina invece è brava a coprire in qualche modo l'area di rigore, cosa dove Simeone chiaramente eccelle di più rispetto a Raspadori. Onestamente credo che Raspadori possa stare diciamo un po' più avanti di Simeone in questo momento qui, anche se Simeone ha fatto una partita assolutamente meritevole contro la Fiorentina, era uno dei pochi ad aver meritato qualcosa in più della sufficienza. Ecco, diciamo che proprio lì davanti forse il Napoli non ha problemi. Il problema sono in tutto il resto della squadra, ma proprio della fisionomia della squadra stessa.
È così, Marco, grazie sempre per il tuo intervento, buon lavoro.
Prima di chiudere, consentimi di mandare un abbraccio a tutta la famiglia di Radio Marte.
Grazie, Marco.
Bravissimo tutto che è stato la
grazie. Grazie davvero di cuore, grazie anche a te, cara Marco, e a tutti i colleghi, ribadisco, che hanno riportato la notizia abbracciandoci, perché effettivamente siamo una famiglia e Tony era ed è parte della nostra famiglia. Abbiamo parlato prima degli infortuni, Dem ha avuto il problema fisico, problema muscolare, risentimento, domani capiremo se sarà disponibile o meno per la gara di giovedì. E beh, è stata c'è una rivoluzionaria frontiera per la medicina sportiva, per la prevenzione dei problemi fisici, proprio degli sportivi. Giorni scorsi è stato presentato un progetto innovativo, scientifico, tra la società Rigenera e il Futsal di Asti, speriamo che arrivi anche in Campania, perché il CEO di Rigenera è un napoletano, il professore, il dottor Antonio Graziano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E grazie per essere con noi. E in cosa consiste questo rivoluzionario progetto, tra l'altro condiviso con un professore, uno scienziato, grande tifoso del Napoli come Antonio Giordano?
Sì, buongiorno. Sì, questo progetto che la società Rigenera porta avanti insieme alla fondazione SHRO Italia, presieduta proprio dal professor Giordano, nasce su intuizione di Giordano, che è quella che nel DNA degli atleti ci potesse essere una firma genetica relativa alla predisposizione degli atleti a infortuni muscoloscheletrici. E quindi conoscere questa predisposizione può aiutare l'atleta e la società a prevenire questo tipo di infortuni.
È interessante vedere che state applicando questo progetto, insomma questa sperimentazione sul futsal e quindi a breve anche nel calcio a 11, immagino.
Sì, assolutamente. Il professor Giordano in passato cominciò un primo studio con il Napoli Calcio. Noi adesso lo scopo di ampliare il più possibile il campione, estendendo non solo a l'analisi a giocatori già affermati dal punto di vista professionale, ma anche a giovani atleti, quindi atleti che vengono dalle giovanili, dalle categorie più giovani. Vogliamo cercare di verificare se questa intuizione può essere estesa a livello più generale, e quindi una volta che noi conosciamo se c'è questa predisposizione, possiamo intervenire magari modificando alcuni parametri nutrizionali o modificando l'allenamento per cercare di ridurre il rischio, se lo conosciamo.
Attraverso un campione salivare il Real Madrid ha mostrato interesse, immagino e spero di nuovo anche il Napoli, di sicuro entrano dentro anche questioni dal punto di vista nutrizionale, chiedo scusa, non mi veniva il termine, e quindi credo che sia tutto un patrimonio che attraverso semplicemente un campione salivare può aiutare lo sportivo, il giovane atleta, il giovane che aspira a fare anche dello sport il proprio futuro.
Ma assolutamente, proprio perché la metodica è assolutamente non invasiva, quindi si tratta solamente di raccogliere un semplice campione di saliva, quindi una cosa molto semplice e molto banale, ma allo stesso tempo, grazie alle moderne tecniche di biologia molecolare, noi riusciamo ad essere estremamente precisi, andando a fare appunto una medicina di precisione oggi, una medicina personalizzata, certo. E quindi a conoscere esattamente quello che è l'eventuale predisposizione di un giovane atleta, anche in giovanissima età, noi lo possiamo sapere, anche appunto il DNA non cambia, per cui noi possiamo saperlo anche, diciamo, se raccogliamo il campione di un bambino che appartiene magari alle categorie dei pulcini piuttosto che dei giovanissimi. E in questo modo, allo stesso tempo, lo dico da napoletano, no? A volte uno è un po' scaramantico, dice no, io non voglio sapere che magari ho un certo tipo di problema. No, invece è importante sapere,
assolutamente,
che sia scaramantici, perché attraverso, appunto, è vero, noi il genoma non possiamo cambiarlo, ma possiamo cambiare come il genoma interagisce con l'ambiente. Quindi noi, cambiando l'aspetto dietetico, quindi impattando a livello nutrizionale piuttosto che con l'allenamento, conoscendo queste predisposizioni, possiamo addirittura ridurre, se non azzerare, il rischio di un certo tipo di infortuni. Questo è lo scopo, non mettere una spada di Damocle sulle teste dei giovani.
No, per carità, prevenzione credo che sia anche a tutti i livelli fondamentale, sempre di più al giorno d'oggi. Caro professore, grazie, complimenti, ci sentiamo anche per gli sviluppi di questo progetto che mi sembra molto utile e molto interessante. Buona giornata e grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie Antonio Graziano, CEO di Rigenera. E allora siamo in chiusura, arriva Gigio Rosa per il pomeriggio marziano dalle 20 alle 21, alla coppia Francesco Marciano, Manuela Castelli per Marte Sport Live della sera. Grazie da parte mia, Dario Sanataro, anche a tutti gli altri che ci stanno scrivendo per ricordare Tony, grazie a Gigi Soriani, che vi devo dire, ragazzi, Tony Mola sempre con noi e sarà sempre così. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.